Ora
sta
si
arrivando
registrerà la
tanti colleghi.
conferenza.
Bravo, Roberto, intanto registriamo. Intanto volevo sapere se c'è Armando Boccola. C'è Armando?
Sì, ci sono, Simone.
Perfetto, perfetto. E Michele con Marco? Miguel,
Ciao
Cosa Maglia.
Simone,
Ecco,
ciao Marco, ciao Simone.
Marco Pinna, ciao, ciao, ciao Marco.
Ciao, ciao,
La tampa e c'è tutte quelle dita, dai.
Mi raccomando, chiudi il microfono, eh. Gino,
No.
Gino, devi chiudere il microfono, Gino.
Vedo da 11:21.
Gino.
Ehi, dimmi, chi è?
Il microfono, se lo apri, capito?
Simone, sono Gino, ascolta, ti trovo domani in qualche maniera, quando mi aiuti, devo parlare
Scherzi? Scherzi? Come no? Non ti preoccupare, chiama domani, domani è tutto, non c'è problema. Gino, ti
un attimo. No,
dicevo, siccome hai il microfono che si attiva, Gino, si attiva il microfono quando c'è qualche suono nel tuo studio. Clicca dove c'è la barretta sopra il microfono, se no ascoltiamo tutto quello che devi dentro. Poi se devi parlare lo togli. Bene, allora, ben trovati a tutti. Buon lavoro, ve lo dico prima. Faccio alcune comunicazioni, poi diamo la parola a Armando Boccola, che in 5 minuti ci sintetizza un po' la sua esperienza che ha avuto con un'associazione di categoria. E avremo l'intervento bellissimo di Michele Scardamaglia e di Marco Pinna, che Marco lo vedo, Michele, quando arrivi fammelo sapere, sulle criptovalute, quindi tutti gli aspetti che riguardano le criptovalute. E allora vi ricordo a tutti che abbiamo lanciato Azi Video. Azivideo.it. Roberto, se lo scrivi in chat, azivideo.it. Che cos'è Azivideo? Azivideo è un contenitore di formazioni. Ci sono centinaia di video e di audio fatti da me, dal professor Bubbio, da Mirko Gasparotto e dal professor Deepak Pant. Per adesso siamo noi quattro soli, però c'è tanta roba, quindi quanti di voi, quando fanno jogging, quando vanno in palestra, quando vanno in macchina, soprattutto la sabato, la domenica, andate lì e c'è il mondo, ok? È gratuita la registrazione, ovviamente, e quindi è uno strumento straordinario per potervi formare sulla cultura aziendale. Azivideo.it. Ovviamente fate registrare anche i vostri clienti, ok? Perché ricordate, la nostra mission è quella di diffondere cultura. Quindi, se noi vogliamo crescere dal punto di vista economico, vogliamo far crescere il ROI, dobbiamo mettere cultura aziendale, altrimenti il nostro ROI non crescerà mai. Oh, vi ricordo che bisogna che fermate l'agenda per la prima domenica di settembre, che abbiamo la nostra convention nazionale. Il 1, 2, 3 e 4 settembre 2022 a Trento. Quindi bloccate l'agenda, adesso avete tutti quanti l'agenda nuova, quindi potete scrivere andiamo con gli amici di Trento. Presto vi manderò anche il programma, è già pronto e quindi ve lo manderò, così vedete anche quello che c'è da fare. Proprio oggi abbiamo lanciato un form e vi prego, vi faccio una preghiera perché altrimenti chi non lo compila bisogna che lo richiamiamo, quindi anche per cortesia ve lo chiedo questa cosa, ci vuole 2 minuti. No, non scherzavo quando ho detto che potrebbero essere i 2 minuti più importanti del nostro futuro, perché abbiamo messo il personal trainer, si chiama Michela, personal trainer web, che cosa farà? Cercherà di guidarvi, prendendovi per mano, nell'avere un sistema di comunicazione di web marketing che sia efficace, okay? Che sia in qualche modo opportuno. Ecco, siccome i sistemi di web marketing non sono la bacchetta magica, funzionano solo se uno ci mette contenuti. E siccome noi di contenuti ne abbiamo tanti, Michela cosa farà? Intanto cercherà di organizzare al meglio quello che ci avete e cercare di consigliarvi quello, dove quello che aggiungere a quello che già avete, ma soprattutto vi preparerà dei contenuti brandizzati, quindi brandizzati ovviamente col logo del network, ma soprattutto brandizzati col vostro logo, col vostro studio, col vostro link e con i vostri servizi. Quindi compilatemi per favore, ve l'ho mandato sia per email che per WhatsApp, mi compilate quel modello, poi chi dice guarda no, non lo voglio, scrive no e noi sappiamo che no. Però non vorremmo avere degli ibridi, cioè che non hanno detto né sì e né no. Quindi grazie per questa cosa. Oh, dopo il corso sulla Power BI abbiamo fatto il corso del web marketing, oggi c'è stata un'altra lezione, il corso web marketing è fruibile anche on demand, fatto molto bene dal nostro collega, partner Angelo Loizzo, ve lo consiglio, chi fosse interessato scrive Roberto Bertucci, il costo fa ridere perché sono, mi sembra che costa 39 euro a ora, e quindi però è impagabile perché almeno avete chiaro quello che dovete fare. Sul web marketing si possono buttare veramente decine di migliaia di euro fra siti, grafica, cosa, eccetera eccetera, invece collaboratori pagati, invece avere una formazione di base che ci fa capire dove andare a spendere i soldi, se dobbiamo andare a spendere i soldi, secondo me è fondamentale. Abbiamo lanciato anche, ve lo manderò credo domani, il corso d'inglese, ok? Il corso d'inglese con Aldo Pilla. Aldo Pilla è un professore che è stato tantissimo tempo in America, ha fatto questo corso per l'inglese di base e io già ho visto l'anteprima, anch'io mi sono iscritto, quindi se vogliamo fare questo corso, anche lì domani vi mando locandina, rimandate un corso che potete fruire anche on demand. Che vuol dire on demand? Che se tu non puoi partecipare in diretta, te lo puoi rivedere quando vuoi e dove vuoi. Quindi non sono soldi buttati, perché poi lo puoi far rivedere anche, ecco, se c'è qualcuno in studio con il link, lo puoi far rivedere. Non è che stiamo lì a chiedere che altre cose. L'altra cosa, il primo di febbraio parte la quarta edizione del corso per l'abilitazione di Balance Score per Developer. Chiedo a Roberto Verducci di mandare in condivisione l'albo bscitaly.it. Ci sono già 50 professionisti, molti, tanti, una quarantina sono nostri partner, che hanno già fatto la certificazione, alcuni addirittura hanno fatto anche il corso avanzato. Ok? Che cosa vuol dire? Che questo corso è un corso universitario, ci si può accedere anche col diploma, si acquisisce una competenza che veramente ci boosterizza, che in futuro sarà spendibile. L'idea è venuta perché nel mondo la capacità di gestire Balance Scorecard è certificata dal BSC Washington Institute, che è serio in tutte le parti del mondo. In Italia non c'è, e l'abbiamo fatta noi. Ecco, questo che vedete, Roberto, scrolla, vai su e giù, fai vedere tutti quelli che sono iscritti, quindi quest'albo sarà pubblico, e quindi se uno un domani dovrà spendere questa sua capacità, ecco, sapete che la Balance sicuramente nei prossimi anni sarà un argomento centrale, quindi poter avere questa iscrizione secondo me è importante, ma è importante avere la conoscenza, ok? Se volete partecipare, ci sono le testimonianze anche di chi ha già partecipato, lì c'è il programma. Vi dico subito che ne facciamo 2-3 all'anno, quindi faremo la quinta edizione, credo, all'inizio dell'estate, e ci sarà in autunno la sesta edizione. Quindi chi non ha tempo di partecipare ora può tranquillamente partecipare domani. Dico pure che se avete una società di servizi potete usufruire dei fondi interprofessionali, cioè questo corso lo potete far pagare al fondo, ok? Non dovete per forza metterlo voi, ok? Niente, io ho finito, vi ricordo per favore compilatemi quel form, per favore, no? Quindi scrivete, poi se non vi interessa scrivete sì. Do la parola ad Armando. Armando ha iniziato quel percorso. Armando è di San Severo, in provincia di Foggia. Ha già iniziato ad organizzare degli eventi con gli imprenditori e abbiamo iniziato, ci siamo sentiti, abbiamo iniziato dalle associazioni di categoria. Vai Armando, racconta tutto.
Buonasera a tutti, sono un collega della provincia di Foggia e quindi in pratica ho iniziato questa avventura all'incirca un annetto fa, quindi a febbraio del 2021. E quindi in pratica sinceramente grazie a Simone mi sono molto appassionato a questa diciamo nuova sfida. Effettivamente sono convinto che è questo, cioè nel senso che noi purtroppo con tutte altre attività, io in primis ho fatto un lavoro di studio ai tempi dell'università, grazie al supporto di controllo aziendale, e quindi in pratica ho in collaborazione con la CNA provinciale di Foggia abbiamo organizzato dei corsi prima diciamo singolarmente, prima indirizzati diciamo a dei gruppi diciamo di imprenditori artigiani, e ho notato sinceramente che quasi tutti, al di là del vino, cioè, risultavano cioè allibiti perché appassionati diciamo dalla materia, quindi in pratica, e ho notato che loro avevano molto diciamo interesse ad essere quindi aggiornati, documentati, e adesso sempre in collaborazione con la CNA provinciale di Foggia e in virtù della nuova normativa entrata in vigore a giugno sulle nuove linee guida dell'IBA, abbiamo organizzato anche un corso che adesso dovremmo fare quasi presumibilmente per la metà di febbraio nei confronti di imprenditore e in collaborazione con la Banca d'Italia, che effettivamente loro ci chiedono di educare questi imprenditori ad un tipo di educazione finanziaria diversa da quella che loro erano stati abituati fino ad oggi. E quindi in pratica ci stiamo ripromessi diciamo di organizzare questi corsi. Quindi ribadisco, sto uscendo un po' di più dallo studio proprio per cercare di diffondere questa cultura aziendale affascinante, che però è ancora un po' diciamo non curata come dovrebbe essere. Quindi in pratica adesso spetta a noi diciamo farla diffondere, quindi in pratica informare i nostri clienti, i nostri imprenditori, che sinceramente da quello che funziona sono presi da questa normativa.
Grazie Armando. Allora la sintesi è questa. Allora, Armando vive in un territorio certamente, secondo me, che giro l'Italia,
se non è più difficile, è abbastanza duro.
Ecco, sarà sicuramente, adesso non me ne volere Armando, però purtroppo lo conosco bene il tuo territorio, quindi penso che sia uno dei più difficili d'Italia, no? Quindi il fatto di sapere che diffondere cultura aziendale desta interesse e soddisfazione degli imprenditori, questo ci fa capire che l'imprenditore non è che è una capra perché per scelta, ok? È una capra perché nessuno mai ha provato a educarlo, e il risvolto è che quando uno lo educa poi crea anche un senso di debito, cioè crea un senso di riconoscenza, crea un bisogno. Perché l'imprenditore che prima non sapeva che cos'è un ROS o un TOCI e oggi lo sa, che non sa cos'era il clima aziendale oggi lo sa, che non sa che era la gas atom e oggi lo sa, si crea un bisogno e dice: ma io, siccome capisco che è importante, lo voglio. Quindi io l'ho voluto far testimoniare, perché molti di noi tirano fuori l'alibi, no? Che i nostri clienti sono piccoli, che i nostri clienti sono delle capre. Ecco, abbiamo preso, forse, sapete che addirittura anche la Morgese è scesa a San Severo, quel posto lì c'è un'associazione di categoria, come in tutte le parti d'Italia, che hanno bisogno di avere questi servizi perché i loro associati pagano una somma che poi viene in qualche modo restituita in termini di servizi. Quindi noi, se aiutiamo l'associazione di categoria a dare questi servizi, una banale formazione gratuita, loro ci ringraziano, possiamo utilizzare le loro sedi, ma non c'è solo CNA, c'è Confartigianato, c'è Confcommercio, c'è Confindustria, c'è la Confapi, ce ne sono migliaia, ma soprattutto ci siamo noi che possiamo anche organizzare degli eventi. Quindi io vi invito tutti, a come dice Armando, ad uscire un po' più dagli studi, ad appassionarsi a questa missione che noi abbiamo, che è quella di diffondere cultura aziendale, perché poi cosa succede? Che se fai questo, inizi a farti conoscere, la gente comincia a parlare di te, la gente ti cerca non solo per la continuità aziendale, ma anche ti dice, ma scusi dottore, lei non fa anche la consulenza fiscale, la consulenza societaria? Cioè, sì, e allora è così nasce. Quindi vi invito e vi sprono, queste testimonianze ci debbono far capire che non esistono imprenditori capre, non esistono zone d'Italia dove ci sono imprenditori migliori e imprenditori peggiori. Ve lo dico io che ho clienti in tutte le parti d'Italia, sia a nord che a sud, e so che ci sono imprenditori capri al nord come ci sono a sud, ci sono imprenditori bravi a sud come ci sono al nord. Bene, allora non so, Miguel, adesso lascio la parola a te, a Marco, gestite voi fino alla fine, perché potete andare tranquillamente fino alla fine. Io ho detto tutto quello che dovevo dire e vi lascio la parola a te e a Marco. Se ci avete problemi tecnici c'è Roberto collegato. Okay. Roberto e Alessandro.
Ma infatti Roberto, eccolo qua, adesso mi sta abilitando.
Presentatevi.
Ok, Simone, grazie.
Maria è di Torino e Marco Pinna è di Cagliari, dello studio Pinna e Galizia. Intanto vi comunico che siamo 105 e probabilmente a fine serata supereremo 120. Va così. Vai.
Ok. Allora un attimo che adesso provo a condividere uno degli schermi, vediamo cosa si vede. Mi sentite?
Perfettamente, Miguel.
Magari, scusate.
Perfettamente. Mi sente benissimo.
Ok, allora, buonasera a tutti, si vede, non è questa qua è quella di Marco, questa è la mia, ok, va bene. Buonasera a tutti, io stasera ho preparato una presentazione su un tema che è molto caldo, si sente parlare tanto, mi presento, io sono Miguel Scordamaglia, faccio un commercialista, iscritto all'Albo di Torino e ho preparato questa presentazione su un tema molto caldo. Più che della blockchain, vi parlo di tutto quello che ha a che vedere con ciò che gira intorno alla blockchain, quindi NFT, metaverso, poi parleremo di blockchain e di cripto. E per fare questa presentazione, vedrete, mi sono avvalso della collaborazione dell'avvocato Paolo Gangi, che ringrazio e che dovrebbe essere anche lui collegato, che è esperto di NFT, un avvocato di Roma esperto di NFT, e alla dottoressa Simona Panzica, che è, oltre ad essere un artista è anche una specialista di cyber security in ambito generale, insomma a livello informatico, ma in particolare per il mondo degli NFT, anche perché dovete sapere che tutto questo mondo scintillante che vediamo con dei numeri importanti, anche se a livello finanziario globale i numeri
Miguel, quando usi queste acronimi, no? Sai che a me piacciono, però io per esempio FNT non so cosa sia.
Metaverso. No, ci arrivo, tranquillo. Io faccio solo una premessa dello scenario in cui ci troviamo, per dare un inquadramento, insomma. Adesso poi vedremo anche dei numeri e vedremo i dettagli. Comunque, è una premessa all'intervento che sto introducendo. C'era una volta, come molti sapete, vediamo quando arriva la slide, perché c'è un leggero ritardo, Zio Paperone era ben individuato. Quindi il chi era il chi in questo caso perfettamente individuato, e dove operava lui? Dal Klondike, come raccontava sempre, al deposito di Paperopoli. E che cosa aveva? Aveva delle monete fisiche, come potete vedere qua ci sguazza dentro, insieme a qualche banconota. Questa era la realtà tradizionale, questa è la realtà tradizionale. Adesso ci troviamo però davanti a quello che viene definito un nuovo mondo. Un nuovo mondo perché? Perché intanto il chi, quindi lo zio Paperone di turno, di solito non si sa chi è un mondo in cui l'anonimato regna sovrano. Per quanto riguarda il dove, anche lì si parla di wallet, che è un portafoglio, ma che in realtà non è un portafoglio perché è un indirizzo elettronico. Ci sono delle piattaforme digitali decentralizzate, perché non si sa bene, non si capisce dove sono. Insomma, è un mondo virtuale, però ha delle dinamiche reali. Quindi accadono delle cose, ma in questo mondo, che in questo luogo, che è un luogo altrove, che non si riesce a individuare bene. Poi abbiamo il cosa. Che cos'è che si muove intorno a questo? Dei beni immateriali, fondamentalmente, usiamo una terminologia in questo caso qua contabile, degli strumenti finanziari, quindi tutto ciò che ha a che vedere con forme di, diciamo pure di investimento, e sistemi di pagamento, cioè sistemi di pagamento che consentono appunto di onorare dei debiti. Poi ancora abbiamo nell'ambito del cosa dei contratti, che in realtà contratti non sono, ma sono software. Poi vedremo bene che cosa intendo per questo. Insomma, un nuovo mondo che è liquido e in evoluzione. Voi calcolate che tutto quello di cui stiamo parlando è recentissimo, perché la prima criptovaluta è del 2008-2009 con la prima blockchain. Poi certo c'è un pregresso che ha portato lì, però parliamo di 12 anni fa, e di NFT, i primi NFT, se non ricordo male, sono intorno al 2015-2016, quindi parliamo di 5-6 anni fa. E la cosa che è incredibile, cioè che non, è, diciamo, lo caratterizza, questa decentralizzazione e deregolamentazione che è molto difficile da imbrigliare. A questo punto qua, dando una risposta anche a Simone, vediamo un po' di parole chiave che servono per orientarsi, per chi si avvicina e si approccia a questo mondo. Blockchain, per blockchain che cosa si intende? Un libro mastro decentralizzato e inalterabile dove registrare i dati. Quindi immaginiamo questo gigante libro mastro sparso in giro per il mondo, dove accadono delle cose, dove erano registrati dei movimenti. Poi token, per token, quindi NFT, lo vediamo poi subito dopo, si intende gettone, un gettone digitale. Criptovalute, fungible token, sono quelli che normalmente vedete, che sono i Bitcoin, gli Ether, i Sol e il Dogecoin, che sono tutte monete che non sono monete, lo vedremo tra poco, che si muovono all'interno di questo mondo. Per quanto riguarda gli NFT, è l'acronimo di non fungible token, cioè gettoni unici, tra poco vedremo e approfondiremo. Poi si può sentire parlare di DApp, che significa Decentralized Application, cioè le app che abbiamo nei nostri telefonini, che invece di essere in una piattaforma centrale, tipo quella di Google piuttosto che quella di Apple, sono delle piattaforme che sono decentralizzate. Quindi queste applicazioni girano in modo distribuito all'interno di questi computer in giro per il mondo. Ancora, sempre collegato a questo tema, c'è il tema della DeFi, che sarebbe Decentralized Finance, cioè finanza decentralizzata, quindi ha a che vedere con tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Poi ancora, metaverso e quello che viene definito mondo parallelo. Si parla di avatar, città virtuali, mostre virtuali, vengono organizzate delle mostre virtuali, cioè online, dove uno può vedere, come se fosse in un museo, dei quadri e anche, insomma, fare una visita a un museo che è però del tutto virtuale. Infine abbiamo un termine che si sente parecchio, che è smart contract, e come dicevo, questo smart contract in realtà non è un contratto, è semplicemente, per modo di dire, un software che eseguono, sono dei software che eseguono le operazioni all'interno delle blockchain, cioè sono quelli che fanno sì che all'interno di questa blockchain, cioè di questo libro mastro, venga tutto registrato, e questa registrazione viene chiamata smart contract. Alcune di queste operazioni che vengono registrate possono corrispondere a contratti in senso giuridico, ma non sono dei contratti. Su questo chiaramente c'è parecchia confusione, perché abbiamo visto e ci sono delle interpretazioni in senso, come posso dire, in questo senso, che comunque sono, se vedrete parlare di smart contract come contratti intelligenti, è un concetto sbagliato fondamentalmente, per essere molto chiari. Quindi abbiamo inquadrato quelle che sono un po' delle pennellate rispetto a quelle che sono le parole chiave. Proviamo ad approfondire alcuni di questi concetti, perché ci servono per capire in che mondo ci muoviamo, all'interno di qual è il contesto in cui noi in questo momento ci ritroviamo ad operare, se abbiamo a che fare con realtà che investono o comunque si muovono all'interno di questi scenari. La blockchain, come dicevo, è un libro mastro decentralizzato, fondamentalmente è un luogo dove l'accertamento, la validazione dei dati non avviene in modo accentrato come se andassimo dal notaio, ma dalla community di computer del network, che vengono chiamati nodi, che valida ogni dato che viene inserito all'interno di questo libro mastro incrementale che viene registrato. In realtà diventa in questo modo qua praticamente immutabile, anche se perché per cambiarlo bisognerebbe intervenire su ogni PC del network. Ci deve essere un consenso di tutti i PC all'interno del network per far sì che si possa cambiare questo dato registrato, cosa praticamente molto molto ma molto difficile. E c'è da dire che questo libro mastro è reso sicuro grazie alla crittografia a chiave doppia, che è un termine tecnico per dire che comunque mette in sicurezza questo tipo di registrazione. L'NFT è un non fungible token, quindi un gettone non fungibile. Che cosa è in questo caso qua l'NFT? È un sistema, quindi un sistema articolato di unicità digitale inalterabile, che è collegato a dei beni immateriali digitali, però sono su un cloud esterno. Quindi il gettone non è il bene immateriale, ma è questo sistema che è registrato su blockchain, come si registrano praticamente, dove si registrano anche gli scambi di criptovalute. Gli NFT sono per definizione quindi unici. Quindi giusto per cercare di far comprendere meglio, noi abbiamo un qualcosa che consente di registrare su blockchain delle informazioni che mi ricollegano e mi rimandano a un bene immateriale, che potrebbe essere un'immagine digitale, piuttosto che un documento, un libro o quello che è, che però è da un'altra parte. Per blanda analogia possiamo fare riferimento a una litografia sulla quale qualcuno appone una firma digitale, però questa firma non è controllata né certificata da nessuno. Quindi noi abbiamo un bene unico immateriale, cioè la registrazione di un link a un bene unico immateriale che si dice che è unico ed è registrato all'interno di questa blockchain, ma non c'è un notaio che certifica questa cosa. Poi ancora come termine da capire un minimo, anche se ripeto qua è un intervento che non dura, non abbiamo così tanto tempo, poi organizzeremo un webinar per approfondire, per chi vorrà approfondire. Sentiamo parlare di metaverso. Metaverso è quello che si sente parlare da quando Facebook ha cambiato nome, ma inizia da molto prima. Alcuni di voi si ricorderanno di Second Life, si parla di circa 10 anni fa, che era quel mondo parallelo dove uno poteva costruirsi un avatar e andare a passeggiare e incontrarsi con altre persone reali, però attraverso questo sistema di avatar. Allora la rete non era veloce come adesso, non aveva la forza che aveva adesso, e quindi non funzionava tanto bene, tant'è che non ha avuto un grande successo Second Life. Oggi ha ripreso forma utilizzando tutti questi strumenti di cui stiamo parlando adesso, e fondamentalmente trasferisce integralmente quello che è il mondo reale nel mondo virtuale. Infatti in gergo si chiama digital twin, cioè gemello digitale. Andiamo avanti con l'approfondimento e vediamo che cosa a che cosa ci riferiamo quando parliamo di criptovalute o fungible token? Si tratta appunto di gettoni fungibili, tecnicamente non sono delle monete che abbiamo da qualche parte, ma è un sistema di messaggistica decentralizzato che genera un'unità matematica crittografica scarsa e cronologicamente inalterabile. Questa è una definizione che dà il collega Stefano Capaccioli di Arezzo, che ha scritto già nel 2015 con Giuffredi questi temi. Fondamentalmente sono dei messaggi che vengono trasmessi. Se vogliamo vederlo da un punto di vista della valuta, viene anche definita valueless virtual currency, cioè è una moneta, una valuta, anche se in realtà c'è una forte discussione su questo tema, che non ha nessun valore. Il valore del Bitcoin o dell'Ethereum o altre monete digitali è un valore non intrinseco al protocollo stesso e quindi all'emittente. Se si parla di mining, quando uno produce questa criptovaluta attraverso la risoluzione di calcoli matematici con il computer, ma è un valore che arriva dall'esterno, cioè un valore che è generato da utilità o perché all'interno di una comunità si decide che questo possa avere un funzionamento, possa valere, o da aspettativa, o come in questo periodo abbiamo visto, da speculazione. Banalmente ci sono delle monete digitali, delle criptovalute tipo il Dogecoin che è stato creato per gioco, tant'è che si chiama moneta del cane, Dogecoin, e questa cripto in realtà è stata fatta per gioco, ma ha avuto un successo importante, tant'è che Elon Musk ci ha finanziato, comunque voleva finanziarci il suo viaggio sulla Luna e della sua SpaceX. Secondo la Consob, sul sito della Consob troviamo anche delle definizioni sulle cripto, si tratta di una valuta virtuale nascosta, nel senso che è visibile e utilizzabile solo se si conosce un determinato codice informatico, cioè le cosiddette chiavi di accesso, pubblica e privata. Non so se si vede, qua c'è un grafico piccolino dove si vede un computer A e un computer B, c'è un testo, e quindi il messaggio che viene girato è criptato attraverso una chiave pubblica. Il testo criptato che viaggia e arriva all'altro computer che lo per decrittarlo devi avere questa chiave privata che ti consente di vedere e avere accesso a questo messaggio, che sarebbe poi il trasferimento fondamentalmente del, se vogliamo usare un'analogia col sistema bancario, di questa moneta, che in realtà moneta non è, ma come dicevo è un messaggio. In sostanza la Consob parla di una nuova categoria di investimenti altamente speculativi, quindi ad altissimo rischio. Vedremo adesso l'oscillazione che ha avuto questo strumento negli ultimi tempi, tant'è che Warren Buffett, qualcuno di voi lo conosce, il Bitcoin l'ha definito veleno per topi. C'è da dire che però l'anno scorso con la sua Berkshire Hathaway ha investito 500 milioni di dollari su una banca, New Bank, una banca brasiliana che è totalmente pro cripto, quindi in realtà anche su quello anche lui quantomeno sta cambiando opinione, o comunque c'è un cambiamento di direzione. Vediamo un po' di movimenti. Io giusto per dare un'idea di che cosa parliamo quando parliamo di Bitcoin, ho tirato giù un po' di grafici dove faccio vedere qua la valutazione del Bitcoin al 24 gennaio, cioè quanto quota, lì la quotazione dipende dalla piattaforma dove lo andiamo a trovare, a cercare, però al 24 gennaio quotava 29.877,94 euro. In un giorno, quando l'ho rilevato io, aveva perso il 6,60% rispetto al valore precedente, aveva perso 2.110 dollari. In un anno, il Bitcoin, sempre ovviamente la quotazione al 24 gennaio, come potete vedere, quindi un anno dal 24 gennaio aveva perso il 28%, quasi il 30%, quindi 12.000 dollari, per cui chi avesse mai investito un bitcoin un anno fa avrebbe speso circa 41-42 mila euro, e si sarebbe trovato in questo momento in tasca 29.000. Però c'è un ma in tutto questo, perché noi vediamo a un giorno e a un anno, e adesso andiamo a vedere cosa è successo a 5 anni, e adesso tra un po' arriva la slide, e vedete che sempre a quella stessa valutazione, quindi a 29.877,94 del 24 gennaio, a 5 anni, quindi 5 anni dal 24 gennaio, ha avuto un aumento, è passato da 959 euro a 29.877, quindi ha fatto più 28.918, un aumento del 3.012%. Quindi capite bene che stiamo parlando di qualcosa di estremamente speculativo e contemporaneamente estremamente rischioso. Ci sono anche delle valutazioni chiaramente su logiche legate proprio alla struttura del sistema, che danno il Bitcoin a valutazioni di qualche centinaio di migliaio di euro da qua a qualche tempo. Ecco, chiaramente a tutto a rischio di chi si inserisce e si introduce all'interno di questo sistema. E parlando di NFT, quindi mi sposto su quello che è, diciamo, il focus, e quello che può essere anche il focus della consulenza, e ciò che diventa più interessante anche per noi, parliamo di un mondo, adesso arriverà la slide, dove l'anno scorso, nel 2021, c'è stato un valore di criptovalute trasferito nel mondo degli NFT, quindi verso le piattaforme che trattano NFT. Tutto questo ovviamente viene gestito attraverso piattaforme tendenzialmente decentralizzate, che è arrivato ad avere, qua vedete nel grafico la linea blu, che è quella del totale valore mandato nell'arco dell'anno, è arrivato a punte di 4 miliardi di dollari. Eh sì, 4 miliardi di dollari, e la valutazione, la linea rossa, e qual è la valutazione, il valore medio delle transazioni in NFT. Quando si parla di transazioni in NFT vuol dire le cose che sono state comprate, che possono essere, vedremo tra poco che cosa, perché vi faccio vedere degli esempi, e la ogni transazione qual è il valore medio che ha avuto, è arrivato a punte di 2.500 dollari a transazione, ma vedremo che ci sono alcune piattaforme dove questi numeri sono decisamente più elevati. Quindi cosa abbiamo davanti? Abbiamo un mondo di opportunità con dei numeri in crescita, sia per quanto riguarda gli investitori in criptovalute, sia per quanto riguarda i marketplace di asset digitali creati su blockchain, quindi questi posti dove vengono gestiti questi beni digitali, sia per quanto riguarda le decentralized app, quindi le app decentralizzate e le creazioni di NFT, perché gli NFT ovviamente si costruiscono, sia progetti che ibridano, fanno un po' un minestrone tra NFT, criptoarte, quindi quell'arte digitale di cui parlavo prima, tokenizzazione e community, quindi mettere su dei token delle cose, semplifichiamo molto, e community, mettere insieme delle persone intorno a questo progetto. Tra poco farò degli esempi e sarà più chiaro quello che sto dicendo. E poi ci sono dei progetti che un aumento anche lì, numeri in crescita per progetti che utilizzano la realtà digitale e o aumentata del metaverso, quello di cui abbiamo parlato, quel digital twin, quel luogo dove viene trasferito il mondo reale e si fanno lì cose che normalmente si fanno nel mondo reale. Questo mondo è in cerca di soluzioni, no? Soluzioni che sta a noi e a chi, al mondo di chi è in grado di comprendere queste dinamiche e dare. Quindi soluzioni strategiche per governare progetti basati sulla nuova economia dei token, inclusa la digitalizzazione, parliamo di 4.0 qui e del PNRR, sia fiscali per fare atterrare i guadagni da criptovalute, da NFT, molta gente si ritrova ad aver avuto dei guadagni, comunque a operare in questo mondo. Parliamo di persone fisiche principalmente, ma anche eventualmente società, persone giuridiche, vedremo tra poco, legali per la creazione di NFT, quindi diritto d'autore, termini contrattuali, eccetera, di cyber security per proteggere criptovalute NFT. Tra le varie cose ci sono anche dei furti in questo mondo qua di queste criptovalute, di questi NFT. Recentemente si è avuta notizia di un furto da 100 milioni di dollari negli Stati Uniti di questi beni spariti, che chiaramente, se non essendo stati messi in qualche modo in sicurezza, chiaramente diventano persi fondamentalmente. Quindi questo è un tema molto caldo e che crea parecchi problemi a chi opera in questo mondo. Dicevo, attori della token economy possono essere, e ci sono in questo momento, le imprese, le startup innovative, imprenditori, investitori, artisti, istituzioni pubbliche e anche organizzazioni private, che o attraverso progetti nuovi o attraverso tendenzialmente riformulazione di progetti di altro tipo operano e si muovono all'interno di questo mondo. Parliamo un attimo di NFT e metaverso, perché così riusciamo a vedere quelle che possono essere alcune applicazioni da cui ho già fatto cenno, ma provo a essere un po' più a fare un elenco di quelle che possono essere. Intanto il fatto che l'NFT sia unico consente diversi usi. Per esempio, sono uno strumento ideale per rappresentare digitalmente beni fisici come immobili e opere d'arte. Vediamo che c'è anche proprio un mondo di NFT anche nel real estate, per cui, essendo loro basati su blockchain, quindi muovendosi in quel libro mastro di cui abbiamo parlato prima, essendo registrati su quel libro mastro, possono servire per intanto rimuovere intermediari, quindi accorciare la catena e quindi rimuovere degli intermediari, la banca tipicamente, collegare gli artisti direttamente con il pubblico di riferimento, semplificare le transazioni. Uno può pagare direttamente, se vuole pagare, non so, tipicamente uno dei paesi che sta avendo maggiore sviluppo in ambito NFT è il Brasile, dove c'è una banca centrale molto severa e quindi impedisce, molto spesso è molto complicato far girare i soldi, e quindi si sta sviluppando tutto il mondo del mondo cripto. Ecco, mi facevo riferimento a Nubank. Nubank è una banca che è nata nel 2013, in questo momento quota intorno ai 40 miliardi di dollari come banca, e quindi adesso poi su internet trovate anche dei dati in più. E quindi creare nuovi mercati costruendo progetti. Gli ambiti di creazione possono essere artistico, letterario, della moda. La moda si sta affacciando al mondo, a questo mondo qua, del gaming, quindi dei giochi, collezionismo, parlavo di real estate, crowdfunding. E vedete qua una foto di Sandbox. Sandbox è un gioco che si gioca nel metaverso, che è un po' un minestrone, come dicevo prima, di vari elementi, sia NFT, sia cripto, sia community, che mette insieme un po' di tutti questi elementi per fare questo gioco qua. E vado agli esempi famosi. Uno delle prime NFT famosi è questo qua che vedete, di CryptoPunks. CryptoPunks sono 10.000 personaggi da collezioni unici che sono stati fatti con prova di proprietà archiviata su blockchain Ethereum, che è la seconda blockchain che è stata creata dopo quella del Bitcoin. E il progetto ha ispirato il moderno movimento di crypto art. Poi abbiamo un altro NFT carino, particolare, che anche quello è diventato famoso, che sono le adesso arriva anche la slide, CryptoKitties, che sono questi gatti, un gioco basato su gatti digitali da collezione sotto forma di token non fungibili, sempre su blockchain Ethereum. Allevi un gattino che ha caratteristiche uniche. Qualcuno si ricorderà quel gioco degli anni 90, il Tamagotchi, che andava molto per la maggiore, era un gioco giapponese se non ricordo male, e lo allevi e poi lo puoi vendere e scambiare in rete. C'è tutto un mercato anche lì, su delle piattaforme di questo bene. Quello che in realtà è stato il boom, in particolare dell'anno scorso, come NFT, è un club. È un club che ha un nome un po' strano e anche il sito è un po' particolare, sembra anche un po' inquietante. Tra un po' arriva la slide, che è il club dei Bored Ape Yacht Club, il club della palude per scimmie annoiate. È una collezione di NFT limitata, il cui token spesso funge anche da iscrizione al club, e offre una serie di benefici, che è basato anche questo su blockchain Ethereum. E vi parlo di questo perché, adesso vi faccio vedere la quotazione delle carte, degli NFT di questo club, che ha raggiunto, non so se si legge, adesso io ho tirato giù al 23 gennaio una valorizzazione, si vedono qua le carte, non so se si legge la quotazione, ma viaggia in Ethereum, e sono negoziate su OpenSea, mare aperto, che è il primo e più grande mercato NFT al mondo. Se voi andate su OpenSea potete vedere, cercate queste BAYCBOLE e vedete le quotazioni. Questa qua è una transazione del 23 gennaio alle 9:43, quando mi ero collegato io, è stata transata questa carta a 87 Ethereum, che corrisponde a oltre 200.000 dollari. Poi vedete anche le quotazioni degli altri, 220, 120, insomma, dei numeri che quando uno li vede non ci può credere. C'è da dire che è un po' drogato anche questo settore, perché gente che sta facendo molti soldi su con le cripto e con gli NFT, e quindi li reinvestono in questo modo un po' che sembra assurdo. Per chiudere, come diceva Peter Drucker, il modo migliore per predire il futuro è inventarlo, e qua siamo proprio in un posto dove privilegiato in questo momento, dove questa cosa qua è assolutamente azzeccata. Io ringrazio ancora l'avvocato Paolo Gangi e la dottoressa Simona Panzica, e passo la parola al collega Marco Pinna. Marco Pinna, che vi parlerà della tassazione,
della fiscalità,
della fiscalità. Sì, ecco, ma adesso le slide le sto mettendo su.
Grazie Miguel.
Ancora no.
Grazie Miguel per questo excursus molto profondo. E grazie soprattutto per aver citato Drucker, perché molti non lo sanno, ma Drucker è un personaggio che ha scritto molti libri di management. In America è un mito, perché lui, pensate, non ha avuto mai l'onore di presiedere una cattedra, ha scritto tantissimo. Fra l'altro io lo conosco molto bene, perché Alberto Bubbio è un suo estimatore profondo, quindi grazie Michele anche di questa cosa. Marco, tutto tuo.
Eccomi qua.
Quello che volevo dire, prima passarla, che l'idea anche con Marco e con l'avvocato e l'esperto di organizzare un webinar magari un po' più lungo, perché come avete visto io ho parlato mezz'ora ma non ho detto niente di questo modo, solo okay. Delle pennellate.
Grazie, mi dai un assist per dirlo a tutti. Mi dai un assist per dirlo a tutti. Allora, la regola è questa: tutti hanno la possibilità di presentare i loro talenti, diciamo così, nelle riunioni pubbliche, e tutti hanno diritto di presentare dei webinar. Quindi, come l'avvocato Meloni ha fatto webinar, come anche la signora Bertazzoni, lo stesso, ha fatto un altro intervento, come l'ha fatto Marco Landazzo, tutti potete fare dei webinar. Perché sono importanti? Perché oltre ad arricchire tutti, mettete in mostra quello su cui siete specializzati, su cui siete verticalizzati, ed è un modo, no, anche questo, per aiutare non solo gli altri ma anche per rimpinguare, no, il nostro conto economico. Marco,
eccomi qua. Allora, buonasera.
Vai, Marco.
Eccoci qui. Come prima cosa ringrazio Miguel, a parte per la splendida presentazione, e poi perché si è offerto da farmi da assistente, mi aiuterà un attimo a far girare le slide. perché tenteremo di parlare in via molto molto semplice, molto breve, di quella che è la fiscalità in maniera di cripto, in materia di criptovalute. Chiaramente, ecco, la domanda che ci poniamo è: qual è il corretto trattamento fiscale applicabile alle operazioni di acquisto e di cessione della moneta virtuale? Questo lo faremo sia ai fini dell'IVA che ai fini delle imposte dirette. Chiaramente stiamo dando una fotografia di un qualcosa in estrema evoluzione, e che peraltro chiaramente riguarda e prende in considerazione solo il mercato emerso, perché se qualcuno si occupa di criptovalute, o come abbiamo detto adesso di NFT in generale, quindi del mondo cripto, vedremo che la gran parte di queste operazioni appartengono ad un mondo completamente fuori controllo da un punto di vista fiscale. Comunque, per quanto riguarda l'analisi da un punto di vista fiscale e tributario, partiamo sicuramente dal tentare di capire come considerarle dal punto di vista dell'IVA. Il primo segnale ce lo dà la sentenza C-264 del 2014 della Corte di Giustizia Europea, dove partendo dal fatto che il principio di neutralità ai fini dell'IVA dei mezzi di pagamento legali e deve valere anche per le operazioni relative alle valute non tradizionali. Quindi anche queste rappresentano operazioni non finanziarie, e di conseguenza tutte le operazioni di cambio a valute virtuali contro valute tradizionali, perché poi chiaramente dietro c'è un importantissimo mercato di scambio e di costante conversione valute virtuali contro valute tradizionali e viceversa. Quindi dietro il pagamento di un corrispettivo, queste sono operazioni finanziarie che rientrano nel regime di esenzione, secondo infatti proprio quanto disposto dalla direttiva IVA. Ok, prego Miguel, grazie. Vediamo se, eccolo qua. Quindi l'Agenzia delle Entrate che cosa fa?
È un po' lento, ok,
va benissimo così. Quindi che cosa fa l'Agenzia delle Entrate? Recepisce proprio la direttiva comunitaria, e quindi anche in Italia l'attività di cambio o di valute virtuali contro le valute tradizionali e viceversa, sempre a titolo oneroso, sarà considerata ai fini dell'IVA quale prestazione di servizi esenti ai sensi articolo 10, primo comma, numero 3 del 633, quindi la legge IVA. Perfetto. E infatti, eccolo qua, infatti sono esenti dall'imposta le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti di valute estere. Quindi questo per ciò che riguarda l'attività chiaramente degli exchanger. Però esistono anche ulteriori servizi che sono strettamente legati al mondo cripto. Per esempio, un servizio molto importante, il servizio di validazione delle criptomonete da parte dei miners. Chi sono i miners? I miners sono quelli che creano le criptovalute, quindi la cosiddetta attività di mining, cioè come se fossero proprio dei minatori che realizzano le criptomonete. Quindi se questo chiaramente ha tutti i requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali, l'operazione di validazione delle monete, quindi di creazione delle monete, rientra in un'attività di impresa, e quindi ovviamente il corrispettivo rientra nel campo di applicazione dell'IVA. In questo caso, trattandosi di un servizio essenziale e connesso, verrà considerato sempre nel medesimo regime di esenzione ex articolo 10. Chiaramente stiamo sempre parlando del principio della territorialità, che deve essere rispettato. Abbiamo poi anche la criptomoneta che viene utilizzata come mezzo di pagamento, quindi ovviamente tramite la criptomoneta, e loro si rincontra sempre più di frequente, è possibile pagare, utilizzarla come mezzo di pagamento, quindi quale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Ora, in questo caso, la valuta virtuale viene considerata un semplice bene di scambio e quindi siamo di fronte a un qualcosa che possiamo paragonare ad una permuta. In questo caso l'IVA troverà applicazione secondo le regole ordinarie e quindi in caso di cessione di una criptovaluta verso beni e servizi ribadiamo il concetto che si sta verificando una permuta, per cui ogni operazione viene assoggettata autonomamente all'IVA, ovvero i beni e servizi chiaramente verranno in questo caso fatturati al valore normale, quindi con IVA ordinaria. Invece la criptovaluta a questo punto verrà anche in questo caso si farà riferimento al valore normale, però saremo sempre nell'ambito dell'esenzione IVA. Ok, invece in questo caso, nell'ultimo caso, il soggetto passivo IVA che non è né un miner né un exchanger che trasferisce a titolo oneroso parte del suo portafoglio di valuta virtuale, in questo caso stiamo parlando di una vendita secondo l'Agenzia delle Entrate di un bene immateriale e quindi verrà assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria. Chiaramente stiamo sempre parlando rispettando il principio della territorialità, quindi scambi all'interno chiaramente del territorio. I servizi di digital wallet. Che cos'è il digital wallet? Il digital wallet è considerato il portafoglio, che anche se poi il collega esperto più esperto di me Miguel, ricordami il nome del collega un secondo, del nostro collega che si occupa di criptovalute. Vabbè, non è importante. Lui lo definisce meglio.
Capaccioli,
perdonate, mi sfuggeva il nome. Capaccioli lo definisce più che un portafoglio, lo definisce un portachiavi, perché effettivamente detiene delle chiavi di accesso più che delle vere e proprie monete. E comunque i servizi di digital wallet resi a titolo oneroso in questo caso vengono ancora una volta assimilati dall'Agenzia delle Entrate come un deposito o un conto corrente bancario e quindi in questo caso dovrebbero essere ugualmente considerati esenti articolo 10, ma in ogni caso vanno considerati esenti qualora sussistono quei requisiti per poterli considerare essenziali e connessi, come di fatto è, alle criptovalute. Ok. La prossima. Ecco, allora, quindi per quanto riguarda invece il discorso delle imposte dirette, dobbiamo chiaramente esaminare anche in questo caso quella che è la tassazione. In questo caso stiamo parlando di un'attività di commercializzazione di criptovalute che viene svolta dall'exchanger, cioè quindi quello che possiamo chiamare tranquillamente un ufficio di cambio, che acquista e cede valute a titolo oneroso. In questo caso chiaramente il guadagno è rappresentato in caso di acquisto quanto anticipato dal cliente meno quanto speso dalla società, oppure in caso di vendita quanto incassato per la vendita meno quanto riversato al cliente. Questi dobbiamo considerarli come componenti di reddito che derivano da tali attività al netto dei costi inerenti che rilevano ovviamente ai fini dell'IRES e ai fini dell'IRAP. È interessante ragionare sul fatto che ciò che rimane all'interno chiaramente del wallet o delle diciamo casse virtuali dell'exchanger sono delle vere e proprie rimanenze che risultanti a fine anno devono essere valutati al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio e quindi come se si trattasse di un vero e proprio magazzino avranno valore ai fini fiscali. C'è poi invece l'attività dei miners che di fatto non è altro che è un'attività di servizi, infatti se posta in essere con i requisiti di professionalità e abitualità determina un reddito d'impresa che viene determinato al netto dei costi sostenuti per realizzarlo. Se invece viene esercitata sporadicamente, quindi rientra tra quelle attività commerciali non abituali e quindi dà luogo ad un reddito occasionale che sarà ricompreso tra i redditi diversi e che quindi finirà all'interno della dichiarazione esattamente tra i redditi diversi. Perfetto. E, ok. La parte forse più importante che ci capita magari anche più spesso all'interno dei nostri studi sono le criptovalute detenute dai privati. In questo caso l'Agenzia delle Entrate è intervenuta attraverso una semplificazione giuridica perché le valute virtuali, in questo caso sotto l'aspetto fiscale, sono state tuttora assimilate alle valute estere. Proprio al fine, semplicemente al fine di ancorare il trattamento tributario delle criptovalute a fattispecie già disciplinate, normate ai fini delle imposte dirette. Ovviamente questa semplificazione civile, scusate, se questa semplificazione giuridica è fortemente criticata, ci sono, come dire, si stanno formando delle dottrine chiaramente che non la sostengono minimamente, però oggi ci atteniamo a ciò che ci viene indicato in particolar modo nella risoluzione ministeriale 72 del 2016, dove praticamente le persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività di impresa devono dichiarare i differenziali positivi e tassarle come redditi diversi. E questo lo fanno quando sono realizzati in relazione a operazioni a termine oppure quando sono realizzati a pronti. In questo caso solo se la giacenza è superiore a 51.645,69 euro, giacenza superiore per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta in cui il capital gain è stato realizzato. Quindi qua lo scopo qual è? È quello di tassare i guadagni di tipo speculativo. Okay, quindi questo è di fatto l'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate. A questo punto chiaramente è molto semplice capire che le plusvalenze che derivano dalla cessione di criptovalute al netto di eventuali minusvalenze rappresentano redditi diversi di natura finanziaria, andranno riassunti nel quadro RT della dichiarazione dei redditi persone fisiche e poi andranno assoggettate all'imposta sostitutiva con aliquota al 26%. È assolutamente complicatissimo determinare la plusvalenza, perché se noi semplificando facessimo una giacenza iniziale o un acquisto, una vendita e poi una cessione, sarebbe abbastanza semplice determinare la plusvalenza, ma siccome si generano degli acquisti e delle vendite costanti nel tempo ai quali si sovrappongono plusvalenze e minusvalenze, diventa assolutamente difficile determinarne il valore finale. Ricordo poi brevemente che un altro quadro al quale, come dire, è un'altra incombenza al quale deve far fronte il nostro titolare di criptomonete persona fisica e quindi o anche in questo caso può essere ente non commerciale o società semplice, è quella della segnalazione all'interno del quadro RW del modello unico. Quindi dovrà segnalare l'investimento ai fini del monitoraggio fiscale e dovrà compilarlo in caso di detenzione come se si trattasse di un investimento all'estero. E questo lo chiarisce l'interpello 95639 del 2018 della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, al quale hanno fatto seguito chiaramente anche ulteriori interventi sempre dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso ricordo che c'è l'obbligo di indicare il totale iniziale e finale nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e quindi in questo caso non sarà possibile indicare il paese di provenienza perché è stata considerata sempre in maniera un po' semplicistica la nostra criptomoneta è stata considerata come una moneta apolide, però in ogni caso dovrà essere indicata con le gravi conseguenze che noi ben conosciamo se questo non dovesse essere fatto all'interno del quadro RW. Benissimo, io ho per oggi terminato anch'io quindi grazie per l'attenzione e ovviamente come diceva il collega Miguel è poco meno di un'introduzione perché chiaramente ci serve solo per introdurre l'argomento, che ovviamente necessiterebbe di ulteriori approfondimenti che insomma ci auguriamo di poter organizzare presto, come diceva Miguel, un seminario proprio più approfondito. Vi ringrazio tutti per l'attenzione.
Noi vi ringraziamo a voi per la sintesi e per la profondità, sono due cose che vanno difficilmente d'accordo, e quindi andate pure avanti con questa cosa di fare i webinar anche più di uno. Questo argomento, e chiudo, vi fa capire che il mondo va avanti e non va indietro. Ho avuto un colloquio con Giuseppe D'Alessandro, non so se c'è Giuseppe, Alessandro è un collega calabrese che ha clienti in tutta Italia, e mi raccontava che un suo cliente seguito benissimo, quindi a cui ha proposto il marchio, le royalties, le prestazioni accessorie, eccetera, eccetera, l'altro giorno gli ha detto: senti, ma io per precauzione vorrei andare a un incontro con quelli di soluzioni e tasse. Allora, quando i nostri clienti erano nel nostro dominio, parlo negli anni 90 e inizi del 2000, allora ci potevamo anche fregarcene di fare questi incontri su queste cose così avveniristiche. Oggi non ce lo possiamo più permettere, perché i nostri clienti si sono evoluti, tutti sanno cos'è una criptovaluta, non è possibile che non lo sappiamo noi, e ogni volta che il nostro cliente va a contatto con una novità, potenzialmente lo possiamo perdere. Quindi è vero che noi come mission dobbiamo muovere il mercato facendo cultura e trovando nuovi clienti, ma la regola fondamentale è tenersi vecchi. Per tenersi vecchi noi dobbiamo evolvere in continuazione. Il network, da questo punto di vista, stiamo facendo il possibile proprio per far capire a tutti che dobbiamo andare avanti, che il mercato è agguerrito, soprattutto in questa fase dove i servizi di consulenza fiscale e contabile stanno in decadenza, quindi sono maturi, e le caratteristiche principali del mercato maturo è proprio la credine che si crea fra concorrenti, no? Quindi prezzi a ribasso, soluzioni magari diverse che magari vengono favoreggiate, questo è tipico proprio dei mercati maturi. Quindi in questa fase dobbiamo offrire servizi ad alto valore aggiunto, ma nello stesso tempo dobbiamo essere forti, preparati, i migliori su ogni aspetto. Quindi io vi ringrazio tutti, stasera siamo stati numerosi, la prossima riunione sarà il secondo mercoledì che capita, il 9 di febbraio, segnatevelo, quindi le prossime riunioni sono 9 febbraio e 9 e 15, giusto? No, 9 e 23, scusate. 9 e 23 febbraio, che sono il secondo e il quarto mercoledì, segnatevelo, ci vediamo, ci sentiamo su WhatsApp, per qualsiasi cosa chiamate. Un abbraccio a tutti e compilate il form, mi raccomando, compilate il form. Ciao Maurizio, ciao Pasquale, ciao Davide, ciao Fausto.
Ciao,
vedo solo.